Bene, buongiorno a tutti, riprendiamo la nostra trasmissione politiche, come nel programma la trasmissione in comune, come tutti sapete sono già tre lunedì che l'abbiamo sospesa, in attesa di ripristinarla con la nuova programmazione che partirà dal lunedì prossimo, anzi già vi anticipiamo che lunedì prossimo chiuderemo il vecchio ciclo che era incompiuto con l'intervista al Presidente, o diciamolo ex Presidente del Consiglio Comunale, Avvocato Pierluigi Gilli. Bene, oggi diamo spazio al nostro parlare, diciamo, in modo libero della politica sanonese, e abbiamo ospitato il segretario di Azione, Francesco Ricca. Grazie Francesco del tuo intervento alla nostra radio. Bene, abbiamo tanti argomenti da parlarne, soprattutto della situazione politica sanonese. Gli ultimi due mesi sono stati caratterizzati da tanti eventi che cominciamo a elencarli. Abbiamo iniziato con la mancanza del Consiglio Comunale per la mancanza del numero legale, poi sono successe un altro Consiglio Comunale che è andato buco perché non è passato il bilancio di rendicontazione, poi ci sono state le dimissioni di Marta Gilli, poi c'è stata la presentazione di mozione di sfiducia. E poi il clou di questo periodo, il 6 di novembre, Consiglio Comunale aperto per la presentazione della mozione di sfiducia che non è passata perché c'è stato qualche colpo di scena. Primo colpo di scena che nell'introduzione che l'Avvocato Gilli, Presidente del Consiglio Comunale, oltre a rimarcare la sua nomina a consigliere provinciale, ha dato con sorpresa di tutti le dimissioni di Presidente del Consiglio, aprendo uno scenario tutto nuovo. Infatti il primo intervento fatto è stato di Calderazzo, che forse ha concordato, non lo so, la può lasciare la parola, ha preso lo spunto di questa decisione del Presidente del Consiglio, e lì si sono creati tanti scenari politici con tutte le persone che facevano le loro previsioni. Ecco, sono previsioni. La verità forse sta nel mondo politico, negli accordi che hanno fatto i partiti, e forse tu ne sai qualcosa. Oggi come oggi il nostro Consiglio Comunale è attivo perché la mozione è stata respinta. E quali scenari appaiono? Allora, io ho fatto un po' un resoconto di tutto quello che è successo. A te un commento sia sul resoconto di quello che è successo, ma soprattutto sulle prospettive che avremo davanti.
Intanto grazie dell'invito. Sono successe tante cose, devo dire non così in attese. Nel senso che noi sappiamo che questa maggioranza fin da subito nasce sostanzialmente dipendente da accordi un po', diciamo, innaturali, e quindi ovviamente si porta dentro di sé un peso, un carico di instabilità che infatti, come dire, sta venendo fuori un pezzettino per volta, giorno dopo giorno. Ha perso, diciamo, pezzi lungo il cammino, ma soprattutto fatica ad avere una visione comune sui temi. E la nuova prospettiva che si inizia, come dire, a intravedere, sebbene nulla sia ancora ufficiale, di un ulteriore apparentamento.
Ecco, ti fermo, ma quali sono le cause che ci hanno portato ad arrivare a questo stillicidio?
Ma allora, mi dispiace spostare un pochino il focus dalla città, però è anche un tema un po' culturale, nazionale, cioè la politica ha molta paura di intraprendere percorsi un po' coraggiosi. Quando nelle ultime elezioni c'era un po' da decidere su cosa puntare, su cosa investire, su un programma, su idee, o invece sul rafforzamento, costi quel che costi, delle posizioni, si è deciso di puntare su questa seconda. Quindi tutti a bordo, purché la forza, diciamo, elettorale aumenti. Quindi questa secondo me è la colpa, diciamo, il peccato originale, che è un vizio nostro di questo periodo italiano in cui manca il coraggio di mettere in discussione questi schemi e dire: io mi presento ai cittadini forte di un disegno, soprattutto in un periodo storico, mi permetto di dire, in cui questo è particolarmente irresponsabile.
Beh, poi i due schieramenti all'inizio delle votazioni si sono presentati con un programma, la gente aveva chiaro qual era il programma sia del PD che della Lega e delle altre forze politiche. Cioè, chi voleva votare sapeva quali erano i programmi.
Al primo turno. Poi il mondo è cambiato, no?
La politica ci insegna che ci sono sempre i famosi rimpasti, giochi politici ci sono sempre stati.
Non mi scandalizzo.
Nazionale e locale.
Non mi scandalizzo assolutamente, penso che la politica sia anche questo. Il problema è a costo di cosa? Quindi per me liberi tutti di fare accordi, di cambiare schemi.
Tu rappresenti Azione, Azione
è Azione un nasce,
classico esempio a livello nazionale.
Azione nasce, poi magari su questo diciamo due parole, però Azione nasce proprio per essere sbilanciato verso altri. Cioè non è un partito che può stare da solo, è proprio pensato per mutare, diciamo, lo schema
ne
politico.
Ne parleremo di Azione.
Quindi,
Saronno, poi
diciamo
ne
che a Saronno il problema è che questi allargamenti sono stati fatti non forti, diciamo, di una comune visione, ma forti di un comune bisogno, cioè quello di rafforzare il posizionamento elettorale. E infatti dopo poco tempo si sono iniziati a sfaldare, ma era inevitabile, perché se non sono d'accordo come possono, ripeto, in un momento peraltro importantissimo, perché
quanto
ci sono...
giocano i personalismi in questa vicenda qua, sia con Obiettivo Saronno che con Martagilli?
Allora, i personalismi ovviamente rendono sempre difficile, come in una squadra di calcio, il personalismo è sempre difficile da gestire. Però ancora una volta credo che l'ultima parola ce l'abbia l'organizzazione di squadra. Quindi se c'è una visione comune, anche i personalismi più aspri forse si possono gestire. Qui secondo me, ripeto, gli accordi sono stati fatti prima di avere veramente in mano il controllo del disegno comune. Certo, Marta Gilli è l'esempio più sorprendente, perché sembrava molto...
Era con Saronno, è uscita, è messa come indipendente e poi questo esito finale.
No, diciamo che il fatto, ripeto, del fatto di essere indipendente mi è sembrato un modo per tutelare anche, diciamo, la sua libertà, no, politica.
Sì,
ecco.
Questo è vero.
Solo che poi dopo invece è cambiato ulteriormente, e lì è sembrata invece, anzi è stata, perché poi lei ha dato le ragioni, è stata una scelta prettamente politica nel senso proprio, diciamo, delle istituzioni, ecco, non certo. Politica sui temi. E quello certamente ha sorpreso molti. Ancora una volta però io dico, lei era presidente della commissione PGT, ma siamo sicuri che sul PGT questa maggioranza ha una visione comune, strategica, che possa...
È ancora embrionale però, il PGT è
cosa
ancora...
peraltro molto preoccupante, il fatto che sia ancora embrionale.
Purtroppo la commissione non ha mai funzionato.
E adesso io chiedo, date le sensibilità della maggioranza, ma l'ingresso in questa maggioranza ipotetico del Movimento 5 Stelle non creerà ulteriori dissidi, in particolare su una partita decisiva come quella del PGT, con tutte le tematiche dell'ambientalismo, della transizione energetica ambientale? È un grosso problema.
Questi problemi qua c'erano anche prima del PGT, penso.
Beh, però il PGT è la partita locale per gestire queste questioni.
Anche perché il prossimo appuntamento, che si voglia o non si voglia, ci sarà la prima convocazione del Consiglio Comunale, che sembra, per motivi di variante, entro fine mese. Prima di fare il Consiglio Comunale occorre eleggere il Presidente del Consiglio, e lì già vedremo delle belle sorprese, almeno così appaiono gli scenari politici al momento. E ripeteremo cosa succede se tutto ciò che è stato promesso o non promesso viene mantenuto. Ecco, però Francesco, un elemento fondamentale delle nuove giunte, che ormai da parecchio tempo esistono, è la figura del sindaco. Il sindaco è una persona fondamentale, non è più il sindaco di una volta, ma il sindaco ha tanti poteri e tante decisioni che sono tipicamente sue. Un giudizio politico, non sulla persona, di Airoldi.
Ma allora, intanto, come dire, riconosciamo una complessità enorme del ruolo che si è trovata a ricoprire, del periodo, ripeto, in cui ci stiamo trovando, e dopo magari anche su questo tornerei. Veramente si stanno incrociando tante trasformazioni, e i comuni con risorse, è vero, con qualcosa di più è arrivato dal PNRR.
Il presidente, che questo sindaco e questa giunta, non solo il sindaco, ha avuto la fortuna di poter utilizzare un 35 milioni del PNRR, non sono pochi.
E da discutere anche il come, diciamo. Però ecco, quindi il comune si trova a dover gestire queste situazioni e queste risorse. Quindi sicuramente grande complessità. Un dato che mi sento, e come dire, come Azione ci sentiamo di poter dare, è che comunque, diciamo, non si è fatto voler bene. Cioè oggettivamente c'è stato uno scollamento tra la figura del sindaco e le associazioni.
Beh, è un discorso di comunicazione o di fatti?
Allora, questa è la partita che si apre. Sicuramente come comunicazione qualcosa è mancato. Abbiamo sentito una comunicazione spesso difensiva, che non concede nulla a chi si permette di sollevare questioni, di fare proposte, di fare critiche. È sempre stata una comunicazione escludente, qualsiasi, diciamo, contraddittorio. E questo ovviamente non crea empatia.
Ecco, non ha giovato il fatto sempre di fare i paragoni con chi l'ha preceduto?
Vabbè, questo personalmente lo trovo, come dire, veramente, insomma, voglio dire, di cattivo gusto, però ecco, molto poco coraggioso, no? Il fatto di buttarla sempre sul paragone e sulla, diciamo, sulla polemica sterile, quindi questo sicuramente non aiuta. Però devo dire che il vizio principale, insomma, è proprio la mancanza di apertura, di atteggiamento di apertura. Poi nei fatti, purtroppo devo dire che anche i fatti hanno seguito, nel senso che difficilmente sono state prese decisioni frutto di collaborazione con altre forze politiche, con enti del territorio, di ascolto reale dei cittadini. Abbiamo visto tante iniziative di chiamate partecipazione che sostanzialmente erano la comunicazione di decisioni prese. Quindi c'è stato, secondo me, un problema sì di atteggiamento, proprio di interpretazione della figura del sindaco, come dire, splendidamente riassunte nel numero di deleghe non, diciamo, concesse e nella, diciamo, svalutazione dello strumento delle commissioni del consiglio, che effettivamente hanno un solo significato, cioè penso di potercela fare da solo. E questo, ripeto, in un momento di una complessità enorme. Io mi domando, non credo che qualcun altro, cioè non un problema solo suo, nessuno sarebbe stato in grado di gestire questa situazione senza questa, senza il appoggiarsi, diciamo, ad altri supporti. Purtroppo, ripeto, credo che ci sia di fondo una grande paura, insicurezza, diciamo, nelle proprie posizioni, ha portato a una chiusura, e questa chiusura secondo me la stiamo pagando sia come cittadini, perché abbiamo perso un po' delle occasioni, ecco, ma la stanno pagando anche loro come consenso nella città.
Francesco, a breve che scenario vedi? Non ti dico a lungo termine o anche a medio termine, ma a breve termine che scenario vedi?
A breve ci sono partite importanti in ballo, c'è da chiudere, diciamo, il tema dell'accordo con Trenord, c'è da chiudere la partita dell'Isotta Fraschini, c'è da capire se mai avremo un PGT nei tempi. Il PGTU è stato adottato ma mai approvato, sono delle partite gigantesche, veramente di medio-lungo termine, con una affidata a una maggioranza, a un sindaco che sono nella situazione che abbiamo descritto. Quindi a breve io ho molto timore, devo dire, e un'instabilità fortissima. Ci possiamo
anche
fidare.
Il commissario lo vedi?
È all'ordine del giorno. Cioè, veramente, voglio dire, stiamo parlando di una maggioranza che era incerta e instabile e che adesso lo è forse addirittura di più. Per quanto potrà durare questo accordo, diciamo, con scambi conseguenti di responsabilità e non so quanta affidabilità possa avere, e ripeto, quanto possa entrare poi nel merito delle questioni, perché una volta che tu ti porti in casa un alleato che ha delle idee difficilmente compatibili, poi voglio vedere come fai a fare il piano del traffico urbano, il piano dello sviluppo urbanistico, a parlare di accordi con terze parti, se tu non hai una posizione unitaria e coraggiosa. Quindi
uno dei problemi grossi da affrontare, che finora non si è affrontato, che però dovrebbe caratterizzare questa amministrazione, è l'ex Isotta Fraschini, le famose aree dismesse che hanno trovato uno sbocco nella Cantoni, adesso si è sbloccata anche l'ex di Serginori, si è sbloccata un po' la Parma, però il nucleo fondamentale è l'ex Isotta. Qual è la posizione di Azione sul progetto presentato e protocollato da Sanno Bene Comuni?
Ma allora, noi abbiamo visto il progetto e abbiamo anche, come dire, condiviso le nostre osservazioni.
Ce ne puoi ripetere?
La principale, quella che più ci preoccupa, è il fatto che questo progetto contraddice il PGTU nel tema viabilità.
Attuale o futuro?
Il PGTU, quello, diciamo, adottato ma non ancora approvato. Cioè il fatto che la città, quindi l'interesse comune, riconosce come fondamentale il tentativo di sgravare alcune arterie fondamentali della città, che sono via Milano e, se possibile, via Caduti della Liberazione, molto complesso, e per farlo sarebbe fondamentale sfruttare l'area dell'Isotta Fraschini facendola attraversare da una strada che possa in qualche modo agevolare, diciamo, la fluidificazione del traffico.
E nel piano non è previsto?
Il progetto lo esclude, ammette, diciamo, una strada solo ad uso dei mezzi d'emergenza per casi estremi, sostanzialmente, diciamo, per una viabilità dolce. E questo, ripeto, a me dà proprio la misura della forza con cui l'amministrazione può sedersi a questi tavoli. Cioè, se questo è riconosciuto come uno dei, come dire, il vulnus, uno dei principali della viabilità saronnese, e la viabilità è una delle competenze chiave di un'amministrazione, ma possiamo noi non avere la forza, anche, come dire, con contropartite, con un dialogo molto aperto, di chiedere che questo elemento, con una serie di accortezze, venga ricompreso?
Ecco, però la presentazione del PGTU si è scontrata con le esigenze del piano presentato dall'ex ISOT.
Però questo è il lavoro dell'amministrazione, cioè quella è un'area privata.
Beh, bisogna trovare un compromesso.
Bisogna trovare un compromesso.
Però anche perché ricordiamo che a Salorno, ricordiamoci che queste aree sono da anni che era abbandonata con i ruderi, le macerie, ecco. Questa è un'occasione o non è un'occasione?
Un'occasione enorme, è un'occasione enorme e non bisogna lasciarsela scappare. Poi, come dire, lì inizia il gioco della politica. La politica non può essere, siccome questa è un'occasione imperdibile, allora, come
dire,
vale
tutto. Quali sono i limiti
e
i vantaggi di questo progetto?
Allora, il vantaggio principale sarebbe, intanto, riconquistare un'area che oggi è, come dire, un buco nero, ma poi è rendere permeabile la città. Ed è un altro motivo di preoccupazione, è il fatto che questa permeabilità debba essere imposta, e il PGT precedente lo pretendeva, il fatto che questo, il mettere mano a quell'area, volesse dire unire in qualche
però
modo.
Mi sembra, da quello che ho capito io, corrigimi se sbaglio, che il progetto presentato era in linea con l'attuale PGT.
No, assolutamente no, purtroppo è già chiaro che
anche meno volumetria.
No, è chiaro, ma non è quello l'unico elemento del PGT. Tutte le condizioni numerose che il PGT prevedeva per mettere mano a quell'area non sono rispettate, e quindi già sappiamo che semmai questo progetto andasse avanti richiederebbe una variante al PGT. Questo già è sicuro.
Infatti poi, è presentato come variante.
Poi rimane la partita su quali, come dire, quali elementi concedere e quali no. E io credo che l'accordo vada trovato, e vada trovato, come dire, venendo incontro a, come dire, il costruttore, e venendo incontro però anche alle esigenze della città.
Adesso, i tempi tecnici sono 60 più 30, no? Per poter convocare il Consiglio Comunale per discutere di questo, di o provare o respingerlo, no?
Questa sì, poi c'è questo problema che, ripeto, della comunicazione, cioè nessuno sa nulla, compresi i consiglieri comunali, nessuno sa nulla di cosa stia succedendo, di che tipo di valutazioni siano in corso.
Ma c'era mica un delegato?
Staremo a vedere, insomma, che cosa succederà dopo, anche e se bisognerà integrare nuove visioni anche,
ecco,
nella discussione.
Parlare un po' anche di azione, è una forza che politicamente sono non è in consiglio comunale, perché nelle votazioni non si era presentata. Come è nata questa esigenza di creare questo partito saronnese che si chiama Azione?
Allora, per la precisione, nasce con le elezioni del 2020, quindi nasciamo proprio a fine luglio del 2020, quindi in tempo per presentarci alle elezioni.
La gente vi ha bocciato.
Ovviamente, nessuno neanche sapeva che ci fossimo, esatto. Probabilmente, però siamo nati e abbiamo sostenuto anche la candidatura, come dire, come primo atto politico, abbiamo sostenuto la candidatura di Gilli a sindaco, per dire: costruiamo, diciamo, un'area politica che sia alternativa, diciamo, ai grandi schieramenti che, come dire, ci sembravano costruiti appunto in modo poco
efficiente. Siamo a luglio del 2020.
Dopodiché, al ballottaggio, Gilli decide di entrare, diciamo, in questo progetto insieme a Obiettivo Saronno e insieme a, diciamo, all'area di centrosinistra, e noi, come dire, decidiamo per il secondo turno di non partecipare. Ecco. E quindi questo, come dire, solo per, diciamo, correttezza.
Ma siete radicati in Saronno, sì o no?
Questo bisogna chiederlo ai cittadini.
Ma
noi,
i tuoi contatti che hai in questi 4 anni che siete cresciuti,
noi abbiamo, diciamo, dei bei riscontri, soprattutto perché, appunto, secondo noi, come dire, non voglio dire che vincere è facile, però le persone cercano tanto un contatto con la politica che oggi un po' manca.
Nel caso, malauguratamente, io dico, arrivasse il commissario e dopo si presentano le votazioni ad aprile 2025, siete pronti?
Beh, noi stiamo lavorando da quando siamo nati per questa prospettiva, quindi assolutamente sì. Ovviamente poi bisogna costruire un programma nei dettagli, però noi su ogni, diciamo, dossier principale della città stiamo cercando di ascoltare, studiare, approfondire.
Ma se no, parlando a terra a terra, vi collocate a sinistra o a destra?
Ma noi a questa domanda non possiamo rispondere dando soddisfazione. Noi ci collochiamo in un'area politica che oggi non è nessuno dei due schieramenti principali, che crediamo possa interessare a molti dei due schieramenti principali.
Centro?
A Saronno Direi di sì, nel senso che non mi sembra che si sia mai governato a prescindere dal centro.
Ha sempre governato la democrazia cristiana.
Ecco, diciamo così.
E anche i personaggi che ci sono tutti, escono tutti da quella casa.
Diciamo così. Certo è che purtroppo sia a livello nazionale che internazionale le pressioni vanno in un'altra direzione, no? Siamo molto portati a polarizzare, a estremizzare, eccetera. Però bisogna resistere a questo gioco, perché è un gioco molto pericoloso. Noi lo stiamo un po' vedendo, no? Questi grandi processi che avvengono, dittature, nuove forme, diciamo, di autarchia politica, la crisi energetica, la crisi climatica, il problema del lavoro. Noi abbiamo interi settori industriali che sono in crisi per la competizione dell'Oriente, come dire, con... Ci sono dei fenomeni complessissimi e noi non possiamo pensare,
Francesco,
di rispondere.
Stai aprendo una parte di politica nazionale. Ben venga, parliamo. Abbiamo accantonato Saronno, se vogliamo ritorniamo, se tu preferisci, ma parliamo un po' anche di livello nazionale. Ecco, Azione è un movimento che poi è entrato dal partito, scusate, che si è fatto conoscere con il famoso fidanzamento con Renzi, fidanzamento che poi è andato male, vi siete separati, ma qual è il ruolo che può svolgere Azione a livello nazionale?
Ma allora, sia a livello nazionale che a livello in realtà locale, quindi su questo vedo un forte parallelismo, ripeto, le principali forze politiche in questo momento hanno altre priorità, cioè stanno lavorando per consolidare, diciamo, i loro, fare un po' gruppo, costi quel che costi, allargare e, come dire, non far vincere gli altri. Oggi ci sarebbe bisogno di qualcosa di diverso a livello nazionale e anche a livello saronnese, ma diciamo adesso stiamo
la
sul nazionale.
Il contro è deleteria, il propone è difficile però.
È molto difficile e scontenta qualcuno, perché per fare la proposta bisogna dire di no a qualcos'altro. Quindi a livello nazionale facciamo questo esempio, ma veramente poi possiamo fare esempi anche locali, dire che i soldi ci sono per tutto... per abbassare l'età pensionabile, per fare gli incentivi alle industrie, per fare buona scuola e la sanità, è impossibile. Quindi bisogna fare un progetto e su quel progetto, e quindi dire no agli altri, e su quel progetto andare ai cittadini e provare a spiegare perché convierrebbe a tutti, diciamo, il bene comune dovrebbe andare in quella direzione. Questa cosa qui oggi non la sta facendo nessuno, e i motivi ci sono, io lo capisco, è una logica, diciamo, di consenso principalmente. In questo momento Azione, ma non solo Azione, voglio dire, persone che vivono la politica con quest'ottica di servizio e di ragionamento possono, che ruolo possono giocare? Possono imporre questa agenda, possono cambiare il modo di fare politica, sperando e lavorando perché, uno, i consensi elettorali, ma due, anche le persone ragionevoli che già sono in politica possano convergere su questa e quindi cambiare un po' lo schema, quindi non più oddio se vincono quelli è la fine, ma dire se vincono questi magari, come dire, la stabilità, la sostenibilità del paese ne trae beneficio. Questo è un po' il gioco, e a Saronno è la stessa logica. Ancora oggi sentiamo dire dalle due coalizioni che il problema è che quegli altri, se vengono su, è un disastro, è un modo di ragionare irresponsabile.
Beh, Francesco, ritorniamo pure a Saronno. Ora io ti chiedo, con questa logica, nel dire no, no per essere contro per, ma essere a favore di, come sono stati spesi questi soldi, questi 35 milioni che si stanno spendendo del PNR? Al tuo giudizio positivo, quali sono i limiti e i vantaggi di cosa si è speso?
Allora, uno degli investimenti strategici che, devo dire, ho riconosciuto come molto ben, diciamo, allocato, è stato il lavoro sulle strutture, sulle infrastrutture sportive e sulle scuole. Quello certamente era un problema annoso, e utilizzare queste risorse per cercare di, come dire, mettere
toppe la norma,
a situazioni veramente imbarazzanti, veramente, cioè il limite del, anzi oltre, perché non era una norma, quindi oltre il limite della vergogna, è stata un'ottima scelta, devo dire, anche perché bisogna sempre stare attenti, no? Questi investimenti sport, infrastrutture vanno visti non semplicemente come a servizio del calcio, della pallavolo, del basket. Quello è
parliamo di strutture proprio.
Parliamo di strutture, parliamo di educazione, parliamo di inclusione, perché poi lì, insomma, i nostri ragazzi vivono un'esperienza in cui vedono che la comunità gli mette a disposizione occasioni per stare insieme, per imparare, per fare.
I 5 milioni e 2 che si stanno spendendo, di cui 2,8 per il calcio e il resto per la cultura, sono sufficienti per dare una svolta alla città, sì o no?
Allora, lì il problema, come sappiamo, è che le risorse tendenzialmente sono scarse e quindi adesso, come dire, sono abbastanza, probabilmente sarebbero abbastanza se non ci fosse una povertà storica, diciamo. Poi bisogna anche fare delle scelte. Per esempio, adesso, sulla cultura il grosso tema è che cosa noi abbiamo, come noi abbiamo in mente di offrire cultura alle nostre, ai nostri cittadini e il come, ecco, che comanda.
Azione, cosa c'è in mente?
La prima cosa, secondo me, sarebbe ancora una volta mettersi in ascolto. Cioè non si può pensare, e secondo me è un po' che è stato un errore della gestione culturale di questa amministrazione, non si può pensare di avere la ricetta della cultura e sì, impartirla. Cioè bisogna capire,
ascolto di chi?
Per esempio delle associazioni, le scuole, noi abbiamo a Saronno una ricchezza di associazioni, di strutture scolastiche, sì, e sono loro gli attori culturali della città.
Tu pensi che non siano stati, coinvolti?
Diciamo che probabilmente si potevano coinvolgere maggiormente, cioè che alcune decisioni sono state prese magari figlie anche di una convinzione di chi ha la responsabilità della cultura, no? E quindi di puntare su certi ambiti e non su altri, mentre invece si può cercare di valorizzarli maggiormente, per esempio. Quella è una prima cosa, quindi fare programmi, piani partecipati in quell'ambito lì è fondamentale, quello di sicuro. E poi vabbè, su altri capitoli di spesa, come può essere invece quello
sul sociale, anche lì tanti soldi.
Sul sociale anche lì devo dire siamo stati molto a supporto dell'iniziativa della Giunta, perché c'è stata un'attenzione in particolare verso certe categorie, la disabilità in primis, assolutamente meritorie, e anche qui anche a colmare delle lacune del passato, non locali, ecco, lì sono anche, come dire, risorse che mancano purtroppo per motivo delle distribuzioni nazionali delle risorse, però sul sociale abbiamo visto un bell'impegno e ancora una volta quella capacità anche di inserirlo, di integrarlo, quindi c'era scuola, cultura, educazione, assistenza educativa, quindi questo devo dire assolutamente, se dovessi dire un portato positivo di questa giunta, è stata la capacità di vedere il tema sociale all'interno della complessità del disegno.
Condividi gli investimenti sulle strutture, parlo ad esempio ex Prato, Parco del Seminario, Piazza Libertà, la casa dell'ex pretura. Queste scelte che sta facendo, che sono state fatte, le condivide, azione, sì o no?
Allora, per risposta breve, no. Perché? Ma articoliamo, diciamo.
Seminario.
Allora,
Parco del Seminario.
Il Parco del Seminario, ma anche Piazza Libertà, sono interventi che sono che vengono ovviamente a migliorare la situazione attuale, precedente, diciamo, in entrambi i casi. Quindi ovvio che il giudizio, come alcune opposizioni ogni tanto sento dire, non è che hanno rovinato la città o hanno buttato soldi.
Danno non ne hanno fatto.
Anzi, no, anche un piccolo miglioramento, certo, in alcuni aspetti. Diciamo che avere a disposizione quelle risorse e non averle messe a servizio di situazioni che invece avevano un urgente bisogno di riqualificazione, questa secondo me è un po' la colpa. Cioè è più un'occasione persa, che so, per ripensare tutta la parte di Piazza De Gasperi, Piazza La Malfa.
Ma ti fermo, il maggior investimento è stato fatto sulla Rodari, su una scuola,
Infatti, no, ma su quello ci siamo già espressi, no? La Rodari poi, come dire, chiama altri ricordi, no? Perché ci ricordiamo che, ecco, questi fondi intervengono anche a coprire degli altri fondi che
diciamo
ci sono.
Che sono il fondo più corposo, ecco. Quello lì,
Però no, diciamo che quelle strutture, quelle piazze, diciamo, e quel parco, secondo noi, forse non erano le priorità. Questo è un po' il tema. Poi l'intervento speriamo, insomma, che sia migliorativo e che poi i cittadini ne vengano.
Quali potrebbero essere le novità o gli investimenti a seconda azione?
Dicevo, per esempio, noi abbiamo un problema della centro città che andrebbe fortemente ripensato e risollevato. Ripeto, per esempio, Piazza De Gasperi, Piazza La Malfa, ma anche Donatori del Sangue, cioè quell'area lì poteva essere oggetto di un ripensamento, mentre quelle sono state sostanzialmente sistemate.
Ma tutti gli approcci che hanno fatto su Piazza De Gasperi sono tutti naufragati, perché su un essere che esiste dicono che sia difficile intervenire.
Però,
a tuo avviso,
avremo mai più l'occasione del PNRR? L'occasione era questa. Cioè, un'amministrazione, diciamo, coraggiosa, poi, ovviamente, ripeto, complessità, riconosciamo tutta la complessità del caso, ma se non ce l'abbiamo fatta adesso, vuol dire che non ce la faremo più.
Francesco, una tua visione, Saronno si sta muovendo o è ferma?
Saronno è ferma, come dire, il mondo si sta muovendo intorno a Saronno e noi dobbiamo adesso rimettere in moto la macchina.
Ma è ancora un polo attrattivo?
In questo momento lo è soltanto perché abbiamo delle eccellenze, abbiamo, ripeto, le scuole, le associazioni, le società sportive sono il gioiello,
la ferrovia.
E la ferrovia sono i nostri gioielli, però è merito dell'amministrazione? No, questo è il nostro tesoretto, dobbiamo iniziare a svilupparlo e a valorizzarlo maggiormente.
Francesco,